Tak vás veľmi srdečne vítam v druhej časti nášho dnešného programu. Postupne by som vás chcel pekne poprosiť, aby sme sa vrátili späť na naše miesta v aule a mohli sme pokračovať ďalej. Bolo by výborné, ak by sa nám podarilo sa trošku utíšiť. Čaká nás teda druhá polovica dnešného dopoludnejšieho programu, ktorá bude prebiehať až do 13. hodiny a 30. minúty. Takisto bude dnes k dispozícii aj v tejto druhej časti diskusia, tak vás chcem znovu povzbudiť, aby ste boli takí láskaví a zapojili sa do nej prostredníctvom sli.do hashtag KBS 2019. Dnešné podujatie potom bude ukončené, aby ste vedeli už aj dopredu naplánovať si čas o 14. hodine spoločným obedom, na ktorý vás potom srdečne pozývame. V tejto chvíli nás teda čaká prednáška s názvom Dôstojnosť ľudského života v politikách krajín Európskej únie. Aký je vývoj a aké sú tendencie? Prednášať nám prišiel pán profesor Claudio Sartea, profesor bioetiky na Univerzite Tor Vergata, Univerzite Lumza v Ríme. Len niekoľko základných informácií. Vyštudoval právo na Univerzite v Miláne. Tam takisto absolvoval doktorát, získal ho na univerzite v Pádove. Na Katolíckej univerzite Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Ríme sa špecializoval na bioetiku. Teraz prednáša bioetiku na Tor Vergata a Lumza. Je odborníkom aj členom nezávislého etického výboru Univerzitnej polikliniky Tor Vergata v Ríme, autorom monografií a mnohých článkov publikovaných v Taliansku aj v zahraničí v oblasti bioetiky a biopráva. Prednášal bioetiku a úvod do právnej medicíny na Fakulte politických vied Univerzity Luis Guido Carli v Ríme a na Fakulte medicíny a chirurgie Univerzity Campus Biomedico v Ríme. Myslím, že aspoň takto veľmi stručne na úvod stačí. Pán profesor, nech sa vám páči. Máte slovo. Seriu usciamo in 40 minuti, perfetto. Grazie.
Ci proviamo. Mille grazie per la presentazione. Temo che la parte migliore del convegno con questo buffet eccellente sia alle nostre spalle, a meno che il pranzo non sia ancora migliore. Adesso inizia una parte faticosa in cui spero di non mettervi troppo duramente alla prova. E voglio ringraziare per l'invito gli organizzatori del convegno, ovviamente la Conferenza Episcopale Slovacca, qui rappresentata dal suo presidente. Ringraziare per la vostra presenza tutti voi, autorità ecclesiastiche, civili ed accademiche e operatori del settore. E voglio anche fare un piccolo ringraziamento a alcune persone che nel nascondimento stanno facendo un servizio notevole alla buona riuscita di questo convegno di studi, cioè a Stanislav Gabor per il lavoro di comunicazione preparatoria e ai traduttori che davvero fanno un'opera divina se ci pensiamo, perché il diavolo separa, divide, seminando la zizzania delle lingue, facendo costruire la Torre di Babele, e i traduttori invece uniscono, creano comunicazione proprio come fa Dio, e proprio come Dio non si vedono, quindi stanno nel nascondimento, ma la loro opera è efficace e indispensabile. Mi è stato affidato un tema vastissimo, come avete sentito dal titolo, e ho dovuto per forza selezionare alcuni argomenti nella prospettiva della bioetica e della filosofia del diritto, che sono le mie competenze. Ho inviato già da qualche tempo il mio testo perché potesse essere tradotto e spero che ve lo mettano anche a disposizione nella forma scritta, perché ci sono note, ci sono integrazioni, credo, interessanti che vale la pena di vedere, ma che non includo in questa lettura anche per ragioni di tempo. Non troverete in me un fautore entusiasta della dignità umana. Questa è una provocazione, perché di dignità si è parlato finora. E invece credo sia un termine da prendere con attenzione critica, non in quanto tale, ma nel contesto culturale in cui siamo immersi e di cui un po' ci hanno parlato i relatori precedenti. Dignità è una parola splendida, e così la sua semantica. Però questa stessa parola, con la sua semantica, sono state impiegate per usi molto diversificati e persino contraddittori, con un esito paradossale, quello di mettere la dignità al servizio della negazione dell'uomo. Quando si parla di morte degna, per indicare l'eutanasia, o di vite dannose e dunque indegne, per giustificare la soppressione di feti malformati o frutto di violenza. Ma si pensi anche alla dignità degli animali, di cui alcuni parlano mettendola alla pari della dignità umana, oppure all'identificazione volontaristica e quindi soggettivistica di dignità e libertà, che contraddice persino i testi ufficiali su cui si regge l'Unione Europea e che poi commenteremo. Ho riflettuto su questo paradosso, su questo utilizzo contraddittorio del termine dignità, e credo di aver individuato alcune cause della contraddizione. Anzitutto, dignità è di per sé un concetto soggettivo. La dignità è il risultato di una valutazione. È sempre un individuo giudicante che decide se una cosa o una persona è degna o indegna. Per questo non può costituire la dignità di per sé un criterio saldamente affidabile, perché non radica in un elemento oggettivo, ma in una valutazione soggettiva e di conseguenza cangiante o provvisoria. Anche così, il concetto di dignità poteva andare benissimo allo scopo di fondare il diritto e il biodiritto, quando era diffusa e dominante la fede in un Dio personale. In tal caso, infatti, la potente idea della creazione intenzionale e amorevole faceva sì che la semplice esistenza di un essere, e a maggior ragione di un essere umano, immagine e somiglianza di Dio, lo giustificasse, lo rendesse degno, perché voluto da Dio, giudicato degno da Dio. Un giudizio evidentemente definitivo e non contingente o provvisorio. Il concetto normativo giuridico di dignità poteva dunque funzionare perfettamente in uno scenario teista e cristiano, in cui tutti o quasi tutti confidavano nella volontà di Dio come progetto guida della creazione e della storia. Tanto più degne ed importanti la creazione e la storia dopo la redenzione, il sacrificio del figlio di Dio per la salvezza di tutti i figli di Dio. Anzi, teologicamente, gli eventi soteriologici aprivano sconfinate prospettive di dignificazione. Gli uomini riacquistavano la filiazione divina attraverso l'identificazione agli occhi del Padre con il figlio sofferente, immolato, donato. Al punto che ciascuno degli esseri umani, sin dall'alba della creazione, costituiti a immagine di Dio, ne acquistavano ora, con la redenzione, per grazia, anche la somiglianza. Divenivano figli nel figlio, ereditandone, come dice San Paolo, l'infinita dignità agli occhi dell'unico sguardo che soprattutto conta, quello di Dio, che in quanto tale appunto è stabile, assoluto. Questa trascendenza si è però smarrita con il secolarismo, che ha modernamente preso il posto della secolarizzazione. Sono due termini diversi. La secolarizzazione coincide con il disincanto del mondo, ma ne invera il biblico affidamento agli uomini, più che mai sotto i nostri occhi oggigiorno per via del vertiginoso sviluppo delle biotecnologie. Essa dunque, la secolarizzazione, non è di per sé estranea ai progetti di Dio, né incompatibile con una lettura cristiana della storia e del progresso. Progresso verso Dio, non verso l'emancipazione da Dio, come vorrebbero certi illuministi. Il secolarismo, al contrario, è la lettura ideologica della secolarizzazione. E l'idea trainante di questa ideologia, oggi diffusissima, soprattutto in Europa, è che gli uomini possono benissimo fare a meno di Dio, che è possibile immaginare il mondo, la convivenza sociale, la vita personale, etsi daremus Deus non esse, come diceva Grozio. Anzi, come insinuano alcuni, polemicamente, che senza Dio gli uomini starebbero persino meglio, perché alla proclamazione dell'esistenza di Dio e alla fede di alcuni in Lui sarebbero da attribuire i fanatismi, e dunque l'integralismo violento e guerrafondaio di talune manifestazioni religiose, oppure le ipocrisie e le mascherazioni del male, come lo scandalo, spesso esagerato ma certo non inventato, della pedofilia di alcuni ministri di culto. Entrambi questi problemi, ci pensavo venendo, presi di petto con molta energia pastorale da Papa Francesco, se pensiamo al viaggio in Oman negli Emirati Arabi recentissimo e la prossima convocazione romana dei responsabili delle conferenze episcopali per la lotta alla pedofilia in tutto il mondo. In altre parole, proprio quando parliamo di dignità ci troveremo dinanzi a un caso lampante, uno dei tanti, del cosiddetto teorema di Bökenfeld, formulato nel 1967. Lo Stato liberale, diceva Bökenfeld, e sono gli stati in cui viviamo tutti, nell'Europa odierna, lo Stato liberale e secolarizzato si nutre di premesse normative che esso da solo non è in grado di garantire. Tra queste premesse normative certamente vi è la dignità umana come fonte dei diritti umani e quindi come fondamento e inizio della protezione giuridica dell'individuo. Tutti ne sono convinti, tutti ne parlano con slancio oratorio e sicura fermezza, tutti la invocano contro le sue violazioni più clamorose. Nessuno però, o ben pochi, sono in grado di spiegare in che cosa essa consista, quali ne siano i fondamenti, perché sarebbe così incrollabile e inviolabile. Alla fine, nessuno stupore che per molti la dignità possa pacificamente convivere negli ordinamenti con azioni che costituiscono dirette violazioni dei suoi contenuti normativi. L'aborto, che abbiamo citato tante volte oggi, e che è stato legalizzato in quasi tutti gli ordinamenti giuridici del mondo. La maternità surrogata, che numerosi sistemi legali riconoscono e non pochi altri vorrebbero legittimare. La soppressione di disabili o infermi in stato di minima coscienza, sulla base delle decisioni prese per loro da tutori o rappresentanti o di un consenso presunto e così via. La mia proposta, si badi bene, non è quella di archiviare il concetto di dignità. Si tratta, nonostante tutto, di un utilissimo elemento di contatto tra visioni personaliste e visioni libertarie, tra mondo pro-life e mondo pro-choice. Questo fatto, che può costituirne un punto di debolezza direttamente dipendente dall'ambiguità della parola, è al tempo stesso un suo punto di forza, sempre perché costruisce un'area comune di dialogo. E sappiamo bene quanto il dialogo sia necessario, sempre ma specialmente in tempi in cui i portatori di un pensiero forte come quello cristiano sono minoranza. Le minoranze creative di cui parlava Ratzinger in un'intervista di qualche anno fa, per svolgere il proprio compito provvidenziale, nella linea del lievito evangelico o del poco sale che dà sapore a tutta la pietanza, devono almeno riuscire a farsi ascoltare, a parlare un linguaggio comune, che quindi è indispensabile. Sono convinto che una delle principali funzioni storiche dei cristiani in quest'epoca di buio, non solo morale, ma anche esistenziale, sia quella di mantenere alto il significato della ragione e della riflessione nella vita personale e collettiva. È la ragione che è entrata in crisi con la modernità. La fiducia nella sua capacità di conoscere la verità e dunque la realtà, di individuare i fondamenti oggettivi per la morale, per il diritto, per la politica, di strutturare le relazioni intersoggettive su basi solide e non precarie o arbitrarie come le emozioni. Perciò una fede che professa l'incarnazione del Logos rimane una possibilità affidabile per la salvaguardia della ragione umana ed è con ragioni, con le buone ragioni del dialogo aperto e non timoroso, che potremmo proseguire il lento, diuturno lavoro di difesa e diffusione della verità che ci è stato affidato. Per questo motivo propongo di tenerci ben stretto il concetto di dignità umana, pur consapevoli delle sue ambiguità e dei malintesi cui può dare luogo. Propongo in altri termini di accettare il discorso secolarizzato, respingendo con energia quello ideologico secolaristico. Accetteremo dunque la categoria della dignità, ben coscienti che il suo fondamento ultimo e la radice della sua inviolabilità è Dio, il suo rapporto personale di creazione e di redenzione con ciascun essere umano. E persuasi che almeno terminologicamente persino quelli che rifiutano un discorso aperto al trascendente ammettono il riferimento alla dignità come fonte e fondamento dei diritti umani e che di conseguenza questo concetto fornisce un terreno comune di incontro praticamente universale. Un analogo tentativo troviamo alle origini di quest'uso concettuale della parola, quando in pieno Rinascimento in Italia, Pico della Mirandola pronunciò la memorabile Oratio De Dignitate Hominis. Era troppo alto? Era il 1496. Siamo alle origini, in qualche modo, della modernità, verso la fine del Rinascimento. È probabilmente con questo discorso che la parola dignità è uscita dal vocabolario sociologico, ove indicava i gradi nobiliari e i ruoli familiari, per entrare definitivamente nel linguaggio filosofico. E si tratta proprio di un discorso, quello di Pico, pronunciato per mostrare la continuità della rivelazione cristiana rispetto alla prospettiva pagana del mito della filosofia classica, greca e latina, ma anche delle coeve tradizioni indiane e medio orientali. È proprio da questo autore del Rinascimento italiano che comincia a divenire abituale l'identificazione della speciale dignità umana nella creazione con la libertà di cui Dio ha dotato questa sua creatura. Dignità e libertà si congiungono. Cito da Pico della Mirandola, che si riferisce a Dio. Dio stabilì finalmente che a colui cui nulla poteva dare di proprio fosse comune tutto ciò che aveva singolarmente assegnato agli altri. Perciò accolse l'uomo come opera di natura indefinita e postolo nel cuore del mondo, così gli parlò. Non ti ho dato, Adamo, né un posto determinato, né un aspetto proprio, né alcuna prerogativa tua, perché quel posto, quell'aspetto, quelle prerogative che tu desidererai, tutto secondo il tuo voto e il tuo consiglio, ottenga e conservi. La natura limitata degli altri è contenuta entro leggi da me prescritte, dice Dio. Tu te la determinerai da nessuna barriera costretto, secondo il tuo arbitrio, alla cui potestà ti consegnai. Ti posi nel mezzo del mondo perché di là meglio tu scorgessi tutto ciò che è nel mondo. Non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché da te stesso, quasi libero e sovrano artefice, ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che avevi prescelto. Tre secoli dopo, nel 1785, Immanuel Kant, nella fondazione della metafisica dei costumi, assumeva il principio di dignità come l'elemento chiave per la distinzione fondamentale nella riflessione etica e giuridica tra persone e cose. E non doveva fare altro per ottenere questa applicazione che sviluppare la tesi di Pico. Gli esseri, cito da Kant, la cui esistenza riposa non sulla nostra volontà, bensì sulla natura, hanno anch'essi, se sono esseri privi di ragione, solo un valore relativo, come mezzi, e si chiamano perciò cose, dove al contrario gli esseri razionali sono chiamati persone, perché la loro natura li contraddistingue già come fini in se stessi, ossia come qualcosa che non può essere usato semplicemente come mezzo, e in conseguenza limita ogni arbitrio ed è oggetto di rispetto. Vedete, il rispetto per la dignità dell'uomo. Da queste premesse scaturivano poi le celebri espressioni di Kant sulla dignità, che possiamo considerare la matrice filosofica del preambolo di molte costituzioni nazionali e dichiarazioni internazionali sui diritti umani. Diceva Kant: nel regno dei fini tutto ha un prezzo o una dignità. Ciò che ha un prezzo può essere sostituito con qualcos'altro come equivalente. Ciò che invece non ha prezzo e dunque non ammette alcun equivalente, non è sostituibile, ci dicevano prima, ha una dignità. Ciò che si riferisce alle generali inclinazioni e bisogni umani ha un prezzo di mercato. Ciò che anche senza presupporre un bisogno è conforme a un certo gusto, ossia una compiacenza per il puro gioco senza scopo delle forze del nostro animo, ha un prezzo di affezione. Ma ciò che costituisce la condizione sotto la quale soltanto qualcosa può essere fine in se stesso, non ha semplicemente un valore relativo, ossia un prezzo, ma un valore intrinseco, ossia dignità. Come conclude il filosofo tedesco, l'autonomia è dunque il fondamento della dignità della natura umana e di ogni natura razionale. Si noti che Kant parla di natura umana e non del singolo essere umano. Pertanto, anche quando l'individuo presenta anomalie psicofisiche o tiene comportamenti che chiameremmo indegni, non viene intaccata la dignità che gli compete in quanto membro della specie. Questo punto, a mio avviso, è da ritenersi cruciale. Se infatti ipotizzassimo, come fanno molti, che la dignità possa essere perduta, dovremmo anche accettare che la dignità debba essere guadagnata, che vi siano condizioni e requisiti a cui è subordinato l'accesso all'umana dignità e che vi sia qualcuno dotato del potere di attribuirla o negarla. Questo qualcuno, conseguentemente, verrebbe a trovarsi in una posizione di superiorità rispetto a tutti coloro che sono sottoposti al suo giudizio. Un giudizio, è bene ricordarlo, da cui dipende la soggettività giuridica del giudicato e dunque la sua titolarità di diritti e di doveri, la sua pienezza di umanità nella sfera giuridica e politica. È un giudizio di vita o di morte. La domanda è allora radicale: come si legittima un simile potere e il suo detentore? Quali criteri applicherà costui nel suo fatale giudizio? È sufficiente che sia un soggetto collettivo e non individuale, magari la mitica maggioranza, la volonté générale di Rousseau, per accreditarlo e fondare il suo potere di vita e di morte sui suoi simili? Ragionamenti come questo chiariscono il punto essenziale, e cioè che la dignità o viene assunta in termini oggettivi e assoluti, col problema ovviamente di spiegare come possano simili termini fondarsi, problema insolubile in termini secolaristici, come abbiamo già visto, oppure è un concetto, quello della dignità, giuridicamente inutile, se non addirittura ipocrita. Con Robert Spemann dobbiamo dunque concludere che può e deve aversi un unico criterio per la personalità, e aggiungo io per la dignità, l'appartenenza biologica al genere umano. Per questo anche l'inizio e la fine dell'esistenza della persona non possono essere separati dall'inizio e dalla fine della vita umana. Se qualcuno esiste, egli è esistito da quando esiste questo organismo umano individuale, ed egli esisterà fino a che questo organismo vive. L'essere della persona è la vita di un uomo. Fine della citazione di Spemann. Anche autori lontani dalla visione cristiana e dalla metafisica della persona hanno accettato, magari sulla scia kantiana, un simile concetto di dignità in relazione all'autonomia. Scrive per esempio Jürgen Habermas, nell'unico libro di bioetica che abbia pubblicato, che il sé di quel fine in sé, che si deve sempre rispettare nell'altro, si esprime soprattutto nella possibilità di essere considerato l'autore di una condotta di vita orientata su pretese proprie. Ciascuno interpreta il mondo nella prospettiva sua, agisce per motivi suoi, disegna progetti propri, persegue interessi ed intenzioni sue, è la fonte di richieste autentiche. Fine citazione Habermas. In un'altra occasione, se ci verrà concessa, potremmo anche approfondire un possibile sviluppo di questo discorso sulla dignità, aprendola al limitrofo concetto di umanità. Concetto, a mio avviso, meno ambiguo e meno cedevole alle suggestioni soggettivistiche e libertarie, se lo connettiamo non già a una valutazione individuale di ciò che è umano e di ciò che è non umano, bensì a un saldo ancoraggio biologico, come suggerisce Robert Spemann, e culturale, come suggerisce Charles Taylor, filosofo canadese che ha scritto un volume monumentale ma molto bello sulla secolarizzazione, che vale la pena di leggere per chi fosse interessato agli argomenti di cui oggi ho visto avete fatto anche alcune domande. Oggi, nello spazio che mi resta, che è più o meno la metà del tempo che ho usato già, mi concentrerò invece sugli aspetti biogiuridici delle implicazioni del concetto di dignità umana. Sebbene si discuta sulle fasi estreme dell'esistenza e sulla loro dignità, quel che nessuno dubita è che in sé la vita umana sia qualcosa di degno. L'eredità laica del kantismo è stata recepita in maniera praticamente universale e non costituisce oggetto di dibattito. Ne possiamo legittimamente inferire che partecipa della dignità qui predicata anche ogni fase normale della parabola vitale umana, sebbene a prendere sul serio l'irripetibilità di ciascun individuo, nessun discorso circa normalità e anormalità andrebbe seriamente fatto o accettato. Siccome la malattia e la vecchiaia sono fasi del tutto normali, fisiologiche, dell'esperienza vitale umana, sarebbe inammissibile definirle indegne. Ne deriva che malattia ed età anziana sono degne tanto quanto è degno l'essere umano che le vive, comunicando loro la propria dignità ontologica, per così dire, e non contingente o eticamente condizionata. In altri termini, una malattia penosa e umiliante, così come una vecchiaia indecorosa e sudicia, non sono sufficienti a intaccare minimamente la dignità piena di coloro che le vivono, magari persino provocando questa apparente indegnità. Per inciso, questo è il motivo per cui si parla di dignità inviolabile dei detenuti, dei carcerati. Non vi è crimine che privi del tutto colui che l'ha commesso della dignità ontologica che gli spetta. Siccome oggi si tratta di parlarne in relazione alle politiche dei paesi dell'Unione Europea, e io sono un giurista, farò riferimento ad alcune norme o sentenze inerenti al trattamento della dignità degli anziani e dei malati. Ci sarebbe moltissimo da dire su questo, ma naturalmente ho selezionato poche fonti genericamente significative. Il primo testo a cui conviene riferirsi è senza dubbio la cosiddetta Carta di Nizza del 2000, che una volta incorporata nei trattati di Lisbona nel 2008 costituisce la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, di cui anche la Repubblica Slovacca fa parte da 15 anni. In essa anzitutto richiama l'attenzione il fatto che le norme sulla dignità precedano quelle sulla libertà. I primi 4 articoli sono dedicati alla dignità, soltanto dopo si parla della libertà. Nella maggior parte delle costituzioni vigenti in Europa, e non solo in Europa, i primi diritti che vengono proclamati sono i cosiddetti diritti di libertà, come a dare una priorità assoluta alla libertà. Qui invece, stranamente, l'Unione Europea nella sua Dichiarazione dei diritti fondamentali ha voluto anteporre la dignità alla libertà. Si tratta di un messaggio importante e per certi versi sorprendente, tenuto conto dell'atmosfera libertaria che domina lo scenario giuridico occidentale. Affermare che la dignità viene prima della libertà significa subordinare la seconda alla prima. Anche esercizi di perfetta libertà che compromettessero la dignità umana risulterebbero in contrasto con i principi cardinali su cui si regge l'Unione. Non si tratta di discorsi teorici, basti pensare ai clamorosi e notissimi casi del cannibale di Rothenburg, di cui pure parla Spemann in un suo saggio sulla dignità, o al caso, anch'esso tedesco, della condanna del cosiddetto Peep Show, o al celebre divieto di lancio del nano in Francia. Sebbene precedenti all'approvazione delle carte, della Carta dei diritti, queste decisioni giurisdizionali di corti nazionali tedesche e francesi ne illustrano compiutamente il senso. Non è sufficiente che gli ordinamenti proteggano la libertà degli individui per considerare adempiuto il proprio dovere istituzionale. È necessario prima e soprattutto assicurare la piena tutela a quel nucleo di beni giuridici fondamentali di cui nemmeno i titolari stessi dei relativi diritti possono arbitrariamente disporre. Libertà e autodeterminazione, in altri termini, vengono dopo la dignità, non prima, e la dignità ne è contenuto necessario e indisponibile. Consegue a tutto ciò l'estrema problematicità di ogni legalizzazione dell'eutanasia e del suicidio assistito, giacché essi inevitabilmente mettono in crisi questa gerarchia di beni, anteponendo la libertà alla dignità. Se la dignità viene infatti prima della libertà e costituisce un contenuto minimo intangibile e indisponibile persino da parte del titolare, l'unica maniera che rimane per giustificare l'eutanasia legale diventa allora quella di considerare indegne dell'essere umano la morte e la malattia o la sofferenza che ne consegue, con il paradosso che abbiamo sopra richiamato, giacché negare che mortalità e vulnerabilità siano caratteristiche essenziali della condizione umana equivale a negare la condizione umana stessa. Di per sé non esistono condizioni di vita naturali indegne dell'uomo. L'indegnità implica uno scenario artificiale, il risultato di decisioni imputabili. Solo lui stesso o un altro uomo può imporre a un essere umano condizioni di vita non degne, rispetto alle quali il diritto sia in grado di intervenire per cercare di porre un rimedio. Ogni altro condizionamento della dignità delle condizioni di vita di un essere umano, non essendo imputabile, non è da considerarsi indegno, il che non toglie l'obbligo, in base al principio di solidarietà riconosciuto in tutte le costituzioni vigenti e non solo in quelle di ispirazione socialista e affermato anche dalla dottrina sociale della Chiesa, di fare quanto possibile, sia a livello individuale che a livello collettivo, per migliorare le condizioni di vita dei meno fortunati, secondo le diverse articolazioni dei cosiddetti diritti sociali, salute, istruzione, lavoro e così via. Se il legislatore o il giudice, i protagonisti dell'esperienza giuridica, con il corteo dei loro collaboratori, tra cui ci sono certamente gli avvocati e i pubblici funzionari, se il legislatore o giudice devono valutare la conformità a dignità umana di una situazione per porre rimedio a eventuali ingiustizie, è chiaro che di quella situazione devono esserci dei responsabili umani. Come potremmo opporci a un terremoto, a un'onda anomala, a uno tsunami o a una malformazione genetica? Opporci con gli strumenti del diritto. Se però il terremoto ha fatto vittime all'interno di un edificio di cui era stata certificata la qualità antisismica, vi è un responsabile. Non del terremoto, ma del danno che il terremoto ha arrecato, in un luogo che doveva essere sicuro e dove magari esseri umani si erano recati con pieno affidamento. Se l'onda anomala travolge un'imbarcazione che si era messa in mare nonostante l'espresso divieto di farlo, per rischio di fenomeni naturali specialmente pericolosi, chi ha preso la decisione di andare in mare si assume anche la responsabilità non dell'onda, ma dei danni arrecati alle persone e alle cose che non avrebbe dovuto portare in mare. Se la malformazione genetica è la conseguenza diretta dell'assunzione di un farmaco teratogeno, o dell'esposizione a radiazioni per esami diagnostici non indispensabili eseguiti durante la gravidanza, la gestante che ha corso questo rischio risponderà, o risponderà il personale sanitario che non l'ha messa a conoscenza del pericolo. Invece non avrebbe alcun senso, per inciso, prendersela con il concepito, come invece è divenuto prassi fare mediante il ricorso all'aborto per evitare la nascita di un bambino non desiderato perché malformato. È insomma chiaro, concentrando ora l'attenzione sui problemi della malattia e della vecchiaia, che una corretta antropologia filosofica ci conferma oltre ogni dubbio la presenza dell'infermità e della morte, nonché del declino nella fase finale della vita, come costanti naturali della condizione umana. Che è condizione indigente, fragile, vulnerabile, mortale. Gli antichi greci chiamavano gli umani mortali. Per definizione l'umano è un mortale. Gli dèi sono gli immortali. Di più, segna un evidente progresso della civiltà giuridica la crescente sensibilità della normativa nazionale e internazionale verso le situazioni di speciale vulnerabilità. E non solo in senso sociale, minoranze discriminate, o i minori o le donne, ma anche in senso psicofisico, come appunto avviene a causa delle malattie o delle disabilità genetiche. Proprio perché si tratta di evenienze del tutto naturali per gli esseri umani, siano esse congenite o susseguenti, l'invecchiamento, le infermità e le disabilità non possono giustificare la discriminazione di coloro che ne sono colpiti. Al contrario, devono attivare dinamiche di speciale sostegno da parte della legge e delle pubbliche amministrazioni, proprio secondo quello che sta avvenendo in molti settori della vita civile. Dalle agevolazioni sui trasporti per i disabili, alla scuola di sostegno, al finanziamento pubblico delle famiglie che devono procurarsi dispositivi o farmaci costosi per provvedere alle esigenze dei propri cari meno fortunati e così via. Vero progresso è ogni passo avanti nella protezione delle persone, diceva Paolo VI, di tutti gli uomini e di tutto l'uomo. Progresso umano perché rispetta e valorizza l'umana dignità. Ogni retrocessione, ogni taglio di spesa in queste materie è invece un passo indietro di civiltà giuridica, un abdicare degli ordinamenti a uno dei loro compiti primari e qualificanti. Invecchiamento, malattia, disabilità, declino delle facoltà, infatti, non sono aspetti marginali della condizione umana, né ne costituiscono incidenti di percorso. Si tratta di fenomeni universali che perciò mostrano di appartenere alla nostra natura. Lo spiegava molto bene in alcune conferenze radiofoniche degli anni 50 del secolo scorso Romano Guardini, in riferimento per esempio alla vecchiaia. È un libro che, non so se è stato tradotto anche in slovacco, L'età della vita, un bellissimo testo, in tedesco magari si può leggere. Scrive Guardini: la prima esigenza è pertanto accettare la vecchiaia. Tanto maggiore è il decoro con cui questo avviene, quanto più profondamente si coglie il senso della vita. E tanto più decisa è l'obbedienza alla verità, quanto più autentica e preziosa è la fase della vita che porta quel nome. Né la medicina né il diritto debbono o possono pretendere di modificare questa situazione, che è una situazione di fatto e non risulta in alcun modo suscettibile di imputabilità o responsabilità di chi che sia. Indegno della condizione umana non è il fatto che muoiamo, che soffriamo, che progressivamente con il passare degli anni perdiamo capacità e forze. Indegno è che muoiamo ingiustamente a causa di qualcuno, che soffriamo senza necessità e in presenza di rimedi accessibili e adeguati, che non veniamo opportunamente assistiti nel declino delle nostre facoltà. È qui che il diritto può e deve intervenire. Anzi, è proprio questa la sua funzione, la ragione della sua esistenza, se dobbiamo dar credito alla visione del diritto come struttura di pacificazione della coesistenza umana. Le politiche dei paesi dell'Unione Europea dovrebbero partire da qui. Si aspirano ad essere giuste. E così dovrebbe fare anche la politica comune dell'Unione, nonché le corti di giustizia e specialmente quelle incaricate della protezione primaria dei diritti fondamentali. Ora mi soffermo su tre sentenze, molto rapidamente, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo e poi passo a concludere questo discorso. E la Corte Europea, la CEDU, dal 1993 ha giurisdizione anche nella Repubblica Slovacca, quindi parliamo di qualche cosa che ha incidenza diretta nel tessuto giuridico di questo paese, oltre che di tutti o quasi i paesi dell'Europa, non dell'Unione Europea, molto di più. Nei pochi casi in cui la Corte Europea di Strasburgo si è occupata della fine della vita umana, le norme della Convenzione più frequentemente richiamate sono state l'articolo 2 sul diritto alla vita e l'articolo 8 sul diritto alla privacy personale e familiare. Non mancano in queste decisioni contraddizioni e incoerenze che sembrano confermare quanto ho cercato di spiegare all'inizio, sulla limitata affidabilità del concetto giuridico di dignità. Nella prima sentenza in cui la CEDU ritenne di dover entrare nel merito delle questioni sottopostele, quella del 2002 sul caso di Diane Pritty, una donna inglese di mezza età, affetta da sindrome laterale amiotrofica in fase avanzata, che si era vista rigettare dai tribunali nazionali ogni richiesta di autorizzazione al suicidio con la cooperazione del coniuge, e aveva pertanto fatto ricorso alla Corte europea, la CEDU affermò, e qui vi risparmio la citazione in inglese, ma comunque la vera essenza della convenzione su cui si regge l'attività della Corte è il rispetto per l'umana dignità e l'umana libertà. Come vedete, i due termini vengono associati. Nel successivo caso, che riguardava una richiesta di suicidio assistito legale in Svizzera, ma al di fuori delle condizioni previste dalla legislazione locale, l'infermità di cui soffriva il ricorrente era infatti di tipo psichiatrico, psichico e non organico, la CEDU concluse in termini analoghi, pur rigettando questa richiesta. Nonostante il rigetto dell'istanza di autorizzazione al suicidio, richiama l'attenzione il collegamento instaurato dalla Corte tra suicidio e dignità. Se vi è una dignità nell'atto suicidario, vi è anche una dignità della morte come scelta privata e insindacabile della persona. Ma attribuire dignità a un comportamento, come abbiamo imparato, significa ai nostri giorni conferirgli l'idoneità a costituire oggetto di diritti individuali. E ai diritti corrispondono i doveri di altri soggetti, obbligati giuridicamente a soddisfare le richieste dei titolari di quei diritti. Come appare chiaramente nella seconda decisione sul caso Haas, svizzero, è già pervenuto a maturazione il processo di identificazione tra dignità e autodeterminazione. In tal modo la pienezza della dignità umana, che l'ordinamento sarebbe chiamato a proteggere, non è data dalla persona vivente, ma dalla sua volontà, anche nei casi, come quello sottoposto alla cognizione della Corte, in cui tale volontà si rivolti contro la persona vivente e chieda la legittimazione di un suicidio. Nella terza e ultima decisione che voglio qui considerare, quella sul caso francese di Vincent Lambert del 2015, la Corte porta a compimento la parabola contraddittoria che già era in qualche modo implicita nell'inclusione della volontà nella dignità. E dunque nella sovrapposizione di elemento oggettivo ed elemento soggettivo come contenuto del principio dignitario. Collocando al centro della discussione le volontà del paziente, vere o presunte, come nel caso di Lambert e in Italia di Eluana Englaro, e ammettendo persino la loro ricostruzione indiziaria o presuntiva, la Corte europea completa l'itinerario verso l'identificazione di dignità e autodeterminazione. E a ben guardare si spinge ben oltre il concetto kantiano, che allaccia sì la dignità delle persone alla loro autonomia, ma in senso trascendentale e con marcati vincoli normativi. La CEDU, infatti, si riferisce a un'autodeterminazione che, a parte il limite del danno agli altri, non conosce alcun confine, fino a pervenire al pieno potere di disposizione del sé corporeo, che è la premessa dell'atto suicidario. Come si vede dai tre esempi citati, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani rappresenta efficacemente il problema che sul piano teorico ho posto in evidenza all'inizio, vale a dire l'ambiguità del concetto giuridico di dignità umana, svincolato da una metafisica consapevole e in ultima analisi da una fede nella creazione e nella filiazione divina. Vado verso le conclusioni. Questo discorso, di cui sono convinto, va però completato con alcune considerazioni con cui considero chiudere il mio intervento, con cui desidero. Si tratta di considerazioni che guardano alla situazione della nostra, dei nostri servizi sanitari. Se abbiamo escluso che la vita possa attentare alla dignità umana, come pure da qualcuno a volte si sente affermare, non abbiamo con ciò eliminato la possibilità che una vita artificiale, o meglio la sopravvivenza biologica strumentalmente prodotta, possa compromettere la persona, trasformarla da fine in mezzo e quindi offenderne la dignità. Cerco di spiegarmi meglio. È un punto che credo cruciale, nuovo, e che impegnerà la bioetica, anche la bioetica dei credenti, nei prossimi anni come uno dei problemi centrali. Il progresso delle conoscenze e delle abilità applicative che ha conosciuto la medicina negli ultimi decenni è impressionante, sia per via della rivoluzione genetica, che sta profondamente trasformando l'approccio alle patologie, sia per effetto del felice connubio tra medicina e tecnologia, la biotecnologia umana. È un progresso che va accolto con favore e gratitudine per i frutti straordinari che ha portato e porterà alle persone. Ma è un progresso che, come tutti i progressi di natura tecnica, non è un bene in sé, bensì in relazione al bene che promuove. Vengono in mente la definizione di democrazia della centesimus annus, che non è un bene in sé, ma in bene in relazione al bene, ai beni che promuove, e la critica del progresso tecnico contenuta in Spes Salvi da parte di Benedetto XVI. Il progresso morale e il progresso tecnico sono progressi diversi che non vanno paralleli. Gli strumenti, infatti, possono produrre benefici o anche malefici. È in relazione ai risultati che va giudicato lo strumento e chi ha usato quello strumento. Se applichiamo queste osservazioni elementari di etica e di teologia morale alla cura della persona umana, specialmente nella fase finale della vita, possiamo renderci conto del rischio che anche la biotecnologia, così come per esempio l'energia atomica o internet, da farmaco, da fonte di benefici, diventi veleno, secondo l'ambiguità semantica dell'originale parola greca, pharmakon. Non va dimenticato troppo presto il monito di Guardini, ancora, che connetteva la già menzionata celebrazione della specifica dignità dell'età anziana al fatto che l'uomo che invecchia si avvicina non alla fine, ma all'eterno. È molto probabile che noi che siamo qui presenti ci troviamo tutti d'accordo su questo punto e che riteniamo, sempre con Guardini, che, come scrive lui, l'eternità non è un più quantitativo, per quanto sia incommensurabile, bensì è qualcosa di qualitativamente altro, libero, incondizionato. L'eterno non è in rapporto con la vita biologica, bensì con la persona. Esso non conserva quest'ultima perpetuandola, bensì la realizza in senso assoluto. Sono parole difficili, ma molto evocative. La consapevolezza di questa perennità, scrive Guardini, cresce nella misura in cui la caducità è sinceramente accettata. Chi cerca di schivarla, nasconderla o negarla, non ne prenderà mai coscienza. Ora, negare o cercare, sono le ultime due facciate. Ora, negare o cercare di evitare la realtà della vita umana, che è appunto realtà di declino della vita biologica e di preparazione al suo inveramento più pieno in una dimensione diversa, non è soltanto quel che ottengono coloro che vivono mediocremente il proprio percorso terreno o lo compromettono con atti autolesionistici come il suicidio. È anche, più sottilmente, l'esito dell'intestardirsi in trattamenti, attività, terapie, impianti, operazioni che mirano a un'esasperante perpetuazione della vita biologica, dimenticandone la natura di per sé provvisoria e preparatoria, nonché il carattere subordinato rispetto alla persona che ne vive. Qualcosa del genere avviene tutte le volte in cui il mezzo diventa il fine e si cade nel cosiddetto accanimento terapeutico, meglio definito come ostinazione in cure incongrue o futili. Adriano Pessina, dell'Università Cattolica di Milano, ha messo bene in chiaro il paradosso a cui questo atteggiamento può portare. Cito: il rifiuto di riconoscere i limiti biologici, sempre più pensati come semplici ostacoli, porta così all'altra faccia dell'accanimento terapeutico, come incapacità di accettare il nostro essere mortali, la teorizzazione dell'eutanasia. L'ostinazione in cure futili e l'eutanasia non sono dunque, al di là delle apparenze, tendenze opposte, derivanti da orientamenti incompatibili. Tutto al contrario, scaturiscono entrambe dall'artificializzazione della vita umana, che è altrettanto nociva alla sua dignità quanto lo sono l'abbandono o la violenza. Conclude Pessina: se grazie alla tecnica non si potesse più distinguere tra il lasciar morire, fatto che comporta il riconoscimento della relativa autonomia della realtà biologica rispetto alla progettualità umana, e il far morire, allora l'unico modo umano per morire sarebbe quello di uccidere o di uccidersi. Ogni trattamento, persino i più blandi e meno costosi, è giustificato solo se migliora le condizioni di vita del paziente, vuoi perché lo guarisce, cioè ripristina un equilibrio vitale che gli consente il ritorno alla vita normale, vuoi perché, nei casi in cui la guarigione è esclusa, e ci sono, per il tipo di patologia, per le complicanze insorte, migliora almeno la sua capacità di fronteggiare la sofferenza, mediante palliazione del dolore o, nei casi estremi, sedazione e privazione periodica della coscienza. Pertanto, un trattamento che non abbia queste caratteristiche, non per essere un trattamento validato, si giustifica come un diritto del paziente o mero oggetto di una sua facoltà, e ancor meno si impone come un dovere del personale sanitario. È dunque importante, anche in un'ottica di discernimento etico e magari cristiano, stare molto attenti a non riservare l'approccio critico e problematico esclusivamente alle tecnologie applicate all'inizio della vita umana. Con la sacrosanta opposizione non solo alle tecniche contraccettive e a quelle abortive, mediante le quali si sopprimono vite umane innocenti, ma anche alle metodiche di fecondazione artificiale, che sostituiscono alla cura della sterilità soluzioni e procedure di aggiramento della patologia che non guariscono i pazienti, ma soddisfano i loro desideri di genitorialità, sebbene sempre in modo piuttosto deludente e problematico. Vi può infatti essere, e di fatto vi è con crescente frequenza, il rischio di un abuso del ricorso alla tecnica anche nella fase della terapia, della diagnosi, dell'accompagnamento alla morte. E simili abusi attentano alla dignità della fine della vita umana, come gli abusi biotecnologici attentano nella contraccezione chimica, nella fecondazione artificiale, nelle tecniche farmacologiche di interruzione della gravidanza e in molti altri modi, alla dignità della sua origine. Concludo. È giunto il momento di concludere questo percorso già troppo ampio e tortuoso. Ho cercato in fondo solo di spiegare le ragioni per cui, sebbene ambigua e variamente interpretata, la dignità può continuare a valere come principio giuridico a fondamento dei diritti delle persone, dal concepimento fino alla morte naturale. Tuttavia, perché questo concetto possa svolgere bene il proprio ruolo nel discorso etico e giuridico, nazionale ed europeo, e più ampiamente nel dibattito complessivo che accompagna sia le singole decisioni casistiche sia le strategie politiche globali, è di estrema importanza meditarne il fondamento. Ed il fondamento della dignità umana è tutto nell'umanità, nel fatto che gli esseri umani in carne ed ossa sono caratterizzati dall'unicità e irripetibilità di cui parlava laicamente Hannah Arendt molti anni fa. Cito: poiché sono initium, nuovi venuti e iniziatori grazie alla nascita, gli uomini prendono l'iniziativa, sono pronti all'azione. Initium ut esset, creatus est homo, antequem nullus fuit. Perché ci fosse un inizio, fu creato l'uomo, prima del quale non esisteva nessuno, scrive Sant'Agostino nel De Civitate Dei. Questo inizio, commenta la Arendt, non è come l'inizio del mondo, non è l'inizio di qualcosa, ma di qualcuno, che è a sua volta un iniziatore. E allora, come lei stessa concludeva, e mi piace citare un'autrice agnostica e lontana da posizioni cristiane, anche se molto rispettosa della tradizione cristiana, in particolare di Sant'Agostino, che ha studiato durante il suo dottorato con Heidegger, perché appartiene un po' a quel discorso comune e a quel ponte tra cultura secolarizzata e cultura cristiana che non può che essere la base di un dialogo. E concludeva l'Arendt in Vita Activa: il miracolo che preserva il mondo, la sfera delle faccende umane, dalla sua normale naturale rovina, è in definitiva il fatto della natalità. È questa fede e speranza nel mondo che trova forse la sua più gloriosa e efficace espressione nelle poche parole con cui il Vangelo annunciò la lieta novella dell'Avvento: un bambino è nato tra noi. Fin qui l'Arendt. Rispettare e proteggere quel bambino, anche quando è cresciuto, anche ora che si avvicina alla fine, non è solo, come vuole Hans Jonas, il principio cardine della bioetica e quindi anche della biogiuridica, ma è il punto di partenza e il punto di arrivo della civiltà e del diritto. Molte grazie per l'attenzione.
Ďakujeme veľmi pekne pánu profesorovi Sarteovi za túto inšpiratívnu prednášku, ktorá verím, že sa stane zdrojom podnetov pre mnohých z nás. Musím sa priznať, že aj ja som tu našiel množstvo puntov, bodov, ktorých budem môcť používať aj v tom, čo konám ako hovorca konferencie biskupov pri dialógu s sekulárnou spoločnosťou. Čas nám pokročil, ak aj ste možno nestihali presne, lebo to je ťažká úloha pre prekladateľov, nebojte sa, tieto texty budú k dispozícii preložené na webe konferencie biskupov Slovenska, stojí za to sa k nim určite vrátiť. Čas nám pokročil, a tak ja možno len veľmi stručne predstavím, dúfam, že mnohým z vás známeho, pretože naozaj je to hviezdna prítomnosť, pána profesora Spaňola, ktorý nám dnes prišiel porozprávať o eutanázii a paliatívnej starostlivosti, tak dovolte mi aspoň niekoľkými riadkami. Pán profesor vyštudoval medicínu a chirurgiu, špecializoval sa v kardiológii a v súdnom lekárstve. Na pápežskej Gregorovej univerzite začal študovať, je riadnym profesorom súdneho lekárstva a súdno-znaleckého lekárstva. Vyučuje klinickú bioetiku na Medzinárodnom inštitúte pastorálnej teológie so zameraním na zdravotníctvo Kamilianum v Ríme, základnú bioetiku a etiku životného prostredia na Teologickom Kalabrijskom inštitúte svätého Pia X, riaditeľom Inštitútu bioetiky a Medical Humanities na Fakulte medicíny a chirurgie Gemelli, prezidentom etického komitátu v Bergame a mohol by som veľmi dlho pokračovať, možno ho niektorí poznáte z medzinárodného časopisu Medicina e Morale, ale ja to skrátim, lebo to všetko sa dá pozrieť na internete, naštudovať a poprosím pána profesora, keby sa nám prihovoril, aby sme mali viacej času. Nech sa páči.
Grazie. Bene, grazie. Dell'invito, ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Stanislas Wolenski, che è il presidente della Conferenza Episcopale, e ringrazio anche, saluto i colleghi, gli amici, quanti sono intervenuti in questo interessante e importante convegno. Il tema che mi è stato assegnato esprime le due modalità contrapposte con cui la società vorrebbe manifestare il suo prendersi cura della persona umana malata e fragile. Da un lato l'eutanasia, anticipare la morte con l'idea che il malato possa essere alleviato dal dolore e dalla sofferenza solo con l'eutanasia, ritenendo l'eutanasia come l'unica risposta alla sofferenza o al dolore ritenuti insopportabili. Dall'altro, la convinzione che le cure palliative siano invece la risposta giusta alla sofferenza del paziente, espressione di vicinanza e solidarietà da parte delle persone che sono intorno al malato cronico in evoluzione di malattia, come vedremo. Quindi due termini che sembrano, che sono effettivamente contrapposti fra di loro. Dobbiamo però segnalare alcuni equivoci a fronte di questa evidenza, mi pare chiara, tra eutanasia e cure palliative, due equivoci che sono sorti attorno a questi termini. Alcuni ritengono infatti che eutanasia e cure palliative siano in qualche modo la stessa cosa: ridurre piano piano con le cure palliative i trattamenti dovuti, aumentare piano piano la dose dei farmaci sedativi fino a far perdere la coscienza al malato, deprimere i centri respiratori e provocare direttamente in modo nascosto la morte. Vedremo che questo equivoco è stato ben chiarito e oggi possiamo dire non ci sono elementi che giustificano questa associazione tra eutanasia e cure palliative. Una task force dell'Associazione Europea delle Cure Palliative ha messo ben evidenza in un documento che è stato tradotto anche in italiano e che noi abbiamo commentato anche sulla nostra rivista Medicina e Morale, che l'eutanasia non ha niente a che vedere con le cure palliative. Tra i vari punti chiave che il documento della task force aveva elencato, il significato delle cure palliative come promozione dell'autonomia, come occasione per promuovere il dibattito sui temi di fine vita, come approccio al paziente, la nutrizione, l'idratazione e così via. Tra questi punti chiave è importante l'aver sottolineato che l'eutanasia non è competenza delle cure palliative. Ma c'è ancora un altro elemento evidenziato dall'Associazione Europea, è che le cure palliative in realtà rappresentano una straordinaria possibilità di modificare le richieste di eutanasia e di suicidio assistito. Diversi studi infatti dimostrano che nelle strutture sanitarie, negli hospice, nelle famiglie dove il malato è assistito e accompagnato nella sua sofferenza e trattato in modo corretto con gli antidolorifici, la richiesta di eutanasia è praticamente assente. È evidente qui l'importante ruolo di chi sta intorno al malato, di chi si prende cura di lui. Con Papa Francesco, nel suo messaggio che prima è stato che è richiamato per la giornata mondiale del malato, ha richiamato le caratteristiche degli operatori sanitari. Questo messaggio pone al centro il guaritore, un messaggio per il malato che richiama invece il ruolo del guaritore, del professionista sanitario. Dice Papa Francesco, gli operatori sanitari devono agire con professionalità e tenerezza nella prospettiva del dono, della gratuità, ascoltando quanto il malato intende dire veramente. I due elementi che il Papa Francesco richiama sono proprio questo, della professionalità e della tenerezza. Gesti gratuiti, immediati, semplici come le carezze, attraverso i quali si fa sentire all'altro che è caro. Commentando questa lettera in un articolo che mi è stato chiesto per Avvenire, dicevo come nei codici deontologici, nella legge, nelle linee guida, non c'è scritto che i professionisti sanitari debbano essere gentili, debbano sorridere, debbano fare delle carezze. Questo non è scritto. In realtà è proprio quell'espressione di gratuità, di dono, che fa sì che il professionista sanitario si presenta al paziente proprio con il sorriso, con la carezza e con la gentilezza. Quindi bisogna agire con professionalità e tenerezza proprio nella prospettiva del dono. D'altra parte questa idea non è nuova. Cecily Saunders, che è stata la fondatrice del movimento degli hospice in Gran Bretagna, lo aveva ben evidenziato. Lei sostiene appunto che quando il malato sembra chiedere l'eutanasia, fatemi morire, in realtà si può tradurre come la richiesta di alleviate il mio dolore, ascoltatemi. Non voglio morire, ma ho paura di vivere. Quindi l'attenzione è a far vivere bene la fase finale della vita. Tutte le altre soluzioni, come l'eutanasia, sono una fuga dalla relazione. È molto più facile fare l'eutanasia che occuparsi, stare vicino al paziente, accompagnarlo. Conosciamo bene la definizione di eutanasia che è contenuta nell'Evangelium Vitae, richiamata anche prima. È importante tenerla presente perché, come dirò dopo, da questa definizione, da questo concetto, dobbiamo tenere distinte le cure palliative. Dice l'Evangelium Vitae, richiamando il documento della Congregazione per la Dottrina della Fede, per eutanasia, in senso vero e proprio, si deve intendere un'azione o un'omissione che di natura sua e nelle intenzioni procura la morte allo scopo di eliminare ogni dolore. Quindi l'eutanasia si situa a livello delle intenzioni, la volontà di determinare e anticipare la morte, e anche a livello dei metodi che sono utilizzati. Quindi questi due elementi caratterizzano l'azione dell'eutanasia e la distingueranno, come vedremo, dalle cure palliative o da altre situazioni che possono essere confuse. In questo senso è fuorviante anche la distinzione tra eutanasia attiva e eutanasia passiva, nel senso che i mezzi, i metodi che vengono utilizzati possono essere o metodi diretti di anticipazione della morte o anche omettere degli interventi che sono dovuti. Ecco, questi elementi di base che ho richiamato, che sicuramente sono a tutti voi note, indicano che l'eutanasia rappresenta proprio un modo sbrigativo per affrontare il problema del dolore e della sofferenza, come richiamava anche Cecily Saunders. Indubbiamente i medici, i professionisti sanitari si interrogano di fronte ad alcune domande che le interrogano appunto nella loro attività professionale, e le domande sono molto forti per i medici. Il medico può domandarsi: ci sono situazioni cliniche in cui non resta altro da fare che l'eutanasia? L'eutanasia sostanzialmente può essere messa nell'armamentario terapeutico come uno strumento insieme agli altri: posso fare l'intervento chirurgico, posso somministrare un farmaco, posso fare l'eutanasia. Ecco, nei trattati di medicina, di clinica, non esiste che si possa anticipare la morte come strumento per risolvere il problema del paziente, no? Ci sono situazioni, si possono domandare i medici, in casi estremi in cui l'unica opzione terapeutica è anticipare la morte? La medicina deve guardare l'eutanasia come mezzo per alleviare la sofferenza dei pazienti, per dare una buona morte? L'eutanasia è l'unica alternativa, anche questo preciserò subito dopo, all'accanimento terapeutico, poiché non si può accettare l'accanimento terapeutico, l'unica risposta all'accanimento terapeutico è l'eutanasia. Questo fatto evidentemente richiede alcune risposte, ma soprattutto interroga la professione medica nel dare una risposta a queste domande. E quindi la domanda è: l'eutanasia può essere considerato un atto medico, visto che è richiesto ai medici, visto che è richiesto agli operatori sanitari, no? Quasi che inserendolo all'interno di una struttura sanitaria diventa più asettico, diventa più accettabile perché è fatto da un professionista. Esaminiamo i vari tipi di azioni che i medici possono fare. I medici possono fare delle azioni di curare, nel senso di guarire, no? Ora, non sempre è possibile guarire dalle malattie. I medici possono però spesso alleviare le sofferenze attraverso i farmaci, attraverso gli interventi, eccetera. Sicuramente però i professionisti possono prendersi sempre cura dei pazienti. Quindi non possiamo mai dire che ci sono delle cose che non c'è più niente da fare, no? Si tratta di trovare la cosa giusta da fare, c'è sempre da fare qualcosa, anche se non si può guarire, ci si può prendere cura. Come si vede, l'eutanasia non rientra in nessuna di queste tipologie di azioni mediche. Non è guarire, non è alleviare, non è prendersi cura. Ecco, questo spostare il significato dell'eutanasia dalle azioni mediche ci dice appunto che l'eutanasia è qualcos'altro. E se guardiamo anche la definizione che dà l'associazione, l'Unione Europea dei Medici Specialisti Europei, che definisce l'atto medico, lo definisce come tutte le attività professionali di carattere scientifico, di insegnamento, di formazione, organizzative e cliniche, che hanno questo fine. Quindi l'atto medico ha questi fini: promuovere la salute, prevenire le malattie, difficile con gli occhi, chiudendo gli occhi, e questo permette loro una comunicazione. Ma stiamo vedendo sempre di più che questi pazienti con la SLA arrivano anche alla fase della locked-in, cioè in una situazione nella quale non possono più comunicare. E allora in questi casi la loro situazione è veramente una situazione molto gravosa. Quindi in queste fasi la consulenza di etica clinica ci permette, in alcuni momenti, avendo valutato tutte le situazioni o diciamo, le volontà espresse dal paziente, eccetera, che desistere dal continuare un trattamento così gravoso sia un qualcosa che sia giustificato anche dal punto di vista etico.
Ancora una domanda, professore: mai incontrato una forma di terapia che di fatto però era l'eutanasia, che sembrava una terapia, una cura, ma in fatto era eutanasia?
Queste situazioni si possono verificare, ripeto, valutando i due elementi che prima ho detto, l'eutanasia, cioè le intenzioni e i mezzi che vengono utilizzati. E cioè, in situazioni in cui chi somministra un analgesico lo sta somministrando perché conta, spera sull'effetto diciamo di anticipazione della morte, beh, evidentemente sta facendo qualcosa che nella sua intenzione è quella di anticipare la morte. Diverso è, voi mi insegnate, sapete il principio del duplice effetto, quando questo in qualche modo non è l'intenzione voluta ma è una evenienza che io posso sapere che si potrebbe verificare e che poi si determina che non rientra nelle mie intenzioni, non è quello che io voglio, evidentemente. Quindi una stessa azione, per così dire, può essere considerata una eutanasia perché ha le intenzioni di anticipare la morte, pur puntando su qualcosa che apparentemente sembra non essere eutanasico, ma la intenzione è proprio quella di voler anticipare la morte.
Ďakujem veľmi pekne pánu profesorovi. Keďže náš čas sa chýli ku koncu, dá sa povedať, že sme ho aj v tento okamihu vyčerpali. Dovolte mi, aby som zo srdca poďakoval všetkým. Hovorí, že som urobil eutanáziu. Ďalej, aby som zo srdca poďakoval všetkým našim prednášajúcim za ich hodnotné príspevky. Chcem samozrejme pripomenúť, že budeme sa snažiť dať tieto príspevky k dispozícii pre vás, aby ste sa k ním mohli vrátiť na webovú stránku Konferencie biskupov Slovenska. Ďakujem aj vám všetkým za to, že ste prijali pozvanie, aj za vašu trpezlivosť, aj za položené otázky. A dovolte mi ešte poprosiť otca arcibiskupa Zvolenského o jeho záverečné slovo. Pán arcibiskup, nech sa páči.
Ja nadviažem na ďakovanie. S vďačnosťou vám všetkým, ktorí ste prijali pozvanie a poctili nás vašou prítomnosťou. Teraz by som chcel v mene svojom, v mene aj ostatných otcov biskupov, alebo teda celej konferencie biskupov Slovenska, aj vás všetkých poďakovať našim vzácnym hosťom, ktorí nás v dnešný deň takým vynikajúcim spôsobom obohatili svojimi príspevkami. Takže ďakujem monsignorovi Borgonovo, ďakujem pánovi profesorovi Ďačokovi, ďakujem pánovi profesorovi Sartea, pánovi profesorovi Spaniolo a pani doktorke Križanovej. Otvorili nám, mnohým, ktorí nie sme odborníci v tejto oblasti, otvorili nám napriek ich vynikajúcej odbornosti, ale aj pre nás neodborníkov, nám otvorili priestory, ktoré nás pozývajú, aby sme boli v oblasti starostlivosti o chorých a starších seniorov v podstate ešte viacej empatickejší, obetavejší a aby sme si veľmi vážili odbornú prácu všetkých tých, ktorí v tejto oblasti pracujú. A samozrejme, že v konečnom dôsledku sme chceli aj prehlbiť našu úctu k životu, ako to vždy hovoríme, nielen teda od počatia, ale aj po prirodzenú smrť. Takže vďaka vám všetkým a ešte teraz malú pozornosť pre našich hostí.
O 14. hodine všetkých srdečne teraz pozývame na obed. O 14. hodine už začína. O 15. hodine bioetickej subkomisii pripomíname stretnutie v zborovni na prvom poschodí tu v kňazskom seminári. Pochválený buď Ježiš Kristus.